Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Bar Storia. La storia come piace a noi. Alla Spina. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati al Bar Storia, bentornati tutti, ciao Costa, come va? È un po' di tempo che non ci siamo più.
Bentornati a tutti, ciao Rick, sì, effettivamente ci mancavate molto e quindi era il caso di cominciare dopo, insomma, è praticamente un mese abbiamo preso, eh?
Sì, dai, un po' di lavoro in corso, a cominciare dal restyling della sigla, che speriamo, insomma, vi piaccia. I nostri patron l'hanno avuta un po' in anteprima, hanno approvato la nostra svolta un po' più rock, speriamo che piaccia anche a tutti.
A noi comunque piace molto, quindi e quindi ve la tenete.
E mi quindi ve la tenete, voi. Esatto, ve la tenete comunque. esatto. Allora, che facciamo con questa nuova serie, con questa nuova puntata? Intanto, come avrete visto, insomma, la puntata si chiama I Giorni della Spada per un motivo che scoprirete a breve. Ma il motivo è che comunque ci sono tantissime, insomma, abbastanza novità che abbiamo pensato di portare nella nuova stagione. Prima fra tutti, insomma, la gestione delle puntate, adesso Costa, insomma, un pochino ci spiegherà che cosa cambierà. La prima serie sarà una serie un po' più diversa, perché sarà concentrata su un qualcosa che, insomma, uno di noi ha prodotto e che ci sembrava giusto, no? Dargli un pochino di spazio, anche perché ci sono cose, secondo me, molto interessanti per tutti quanti. Ma non corriamo, andiamo, insomma, un po' alla volta e partiamo dalle novità, diciamo, quelle un po' più evidenti, no? Primo fra tutti, cosa cambia, Costa?
Esatto, partiamo un po' con quelle a larga scala, presentandovi, no, la terza stagione del Bar, ecco. E come prima cosa possiamo dire che cambierà il giorno di pubblicazione, caro Riccardo. È vero che nella realtà dei fatti, soprattutto nell'ultimo periodo della seconda stagione, siamo stati un po' altalenanti, però come voi sapete, in teoria il nostro giorno di pubblicazione fisso era il lunedì, e invece per la terza stagione abbiamo deciso di cambiarlo per esigenze di redazione e anche perché magari così, non so, un po' di brio in più, e abbiamo deciso di cambiarlo e metterlo al martedì. Quindi da qui in poi cercheremo ovviamente di essere fissi, di essere un appuntamento fisso settimanale nel giorno stabilito, e quindi ogni martedì alle 18 uscirà una nuova puntata del Bar.
Esatto.
Delle ovviamente serie principali, perché insomma intendiamo in realtà ricominciare anche, no, tutte quelle serie che per vari motivi logistici abbiamo
a grande richiesta, come dicono quelli bravi.
È vero, a grande richiesta, perché insomma ci è stato richiesto sia dai nostri Patreon ma anche un po', no, in generale dai nostri ascoltatori, di ritornare con le altre serie che effettivamente vi erano piaciute e che noi comunque ci eravamo resi conto che avevano, no, in qualche modo attirato insomma l'attenzione del nostro pubblico. Quindi sicuramente ritorneranno Ad Ferrum ed Enigma, le nostre serie in cui siamo da soli, in cui noi ci priviamo l'un dell'altro.
Esatto.
E
esatto.
Insomma, Enigma, come sapete, no, è sulla storia degli algoritmi, giusto, Riccardo?
Perché io, sì, diciamo un po' tutto quello che ruota intorno tutto un po' quello che ruota intorno al mondo scientifico, con particolare attenzione ad algoritmi. Devo dire che è una serie che mi è piaciuta molto, insomma, dall'inizio di riuscire a portare. Poi, ovviamente, per forza di cose, sapete benissimo tutto, è successo l'anno scorso, ho dovuto un po' lasciarla da parte, però ci sono tante puntate che in realtà avevo già anche iniziato a scrivere, e quindi sarà, insomma, una buona occasione per portarla indietro. Ho già deciso la prima puntata, ve la farò sapere, insomma, nei prossimi giorni.
Bene, insomma, ci fa piacere che avevi già cominciato a scrivere, ma poi, insomma, non fu la volontà, ma il mondo, ecco,
esatto,
mettiamola così.
Esatto.
diciamola un po' in maniera poetica, e ovviamente ritornerà anche ad Ferrum, che invece, come sapete, è quella che tratta il mio lato un po' più belligerante, che così non si deve per forza, no, mostrare all'interno della serie delle serie principali, in cui posso parlare anche di altro, anche se, come sapete, insomma, mi diverto molto a parlare della parte più guerresca. Quindi ritornerà con, probabilmente ricominceremo un po' di discorso di battaglie, e poi magari potrebbe cambiare in mezzo, così per dare un po' di brio e passare invece magari a un'altra categoria, perché, come vi avevo detto sin dall'inizio, non saranno solo le battaglie, ma saranno anche i generali o, insomma, i popoli. C'è un po' di tutto si farà all'interno di Ad Fernum, e quindi ritornerà come appuntamento mensile fisso, perché, no, insomma, ci teniamo, perché erano serie che come prima cosa piacevano molto a noi, va detto, e quindi insomma, siamo molto felici di portarvele. E quindi il martedì alle 18 esce quella principale, ritorneranno ogni tanto, no, le nostre serie personali, però cambia anche la nostra modalità d'approccio alle serie principali, caro Riccardo. Innanzitutto, prenderemo più pause per evitare di diventare pazzi, e quindi, oltre alla pausa di dicembre, in cui poi prepariamo la nuova stagione, che, insomma, è sempre stato così questo, abbiamo fatto nel 2020, lo faremo anche nel 2021, e quello 22, che vogliamo basta, fare...
Siamo nel 2022.
Beh no, l'abbiamo fatto nel 2020, l'abbiamo fatto nel 2021, lo faremo anche nel 2022. Ho perso un anno nel frattempo, scusate. Comunque, a parte questo, quello che vogliamo prenderci è anche un momento di pausa al centro, no? Più o meno, in periodo estivo. Prenderemo un altro po' di pausa, perché comunque così possiamo organizzare al meglio tutto quanto e non arrivare, no, che proprio stiamo devastati, poi uno, insomma, si parte per le ferie, allora poi, no, dobbiamo fare questo. Abbiamo deciso di partenza che avremo uno spazio in cui rilassarci e ripartire a bomba a settembre, regalandovi nuovi contenuti. Quello che poi, tra l'altro, vi possiamo anticipare è che la scaletta delle varie serie è già decisa, caro Riccardo, no?
Eh sì, questa volta abbiamo fatto questo passaggio, diciamo, un po' diverso rispetto al passato. Abbiamo preparato un po' in anticipo tutti gli argomenti che vorremmo trattare. Ovviamente non ve li spoileriamo tutti quanti adesso, perché, insomma, non sarebbe neanche giusto. Però questo ci consente sia di fare una pianificazione un pochino più a lungo termine noi, e quindi ovviamente anche aumentare la qualità di quello che vi possiamo portare, essendo, insomma, aumentando il tempo di preparazione delle singole puntate, ma soprattutto riducendo anche, se così possiamo dire, lo scope, mi viene da dire, no? Cioè, in pratica riducendo la vastità di ogni argomento che arriviamo a trattare, per riuscire, esatto, insomma, magari a dare un pochino più di attenzione ai singoli argomenti.
Esatto, il nostro proposito per questa terza stagione era di fare delle serie comunque interessanti, comunque coinvolgenti, ma che riguardassero un periodo più limitato della storia di questo o quell'altro popolo, nazione o quello che è, e raccontare magari anche un singolo avvenimento o un singolo personaggio, però dedicandogli tutta l'attenzione necessaria, e quindi magari fare delle serie più, come abbiamo fatto in passato, più lunghe, che, per carità, hanno trovato comunque il vostro interesse, perché non credo ci sia qualcuno si sia lamentato, no, di delle altre, però noi ci siamo trovati in difficoltà per dover cancellare, magari saltare delle parti che invece era importante comunque mettere. Siccome ci teniamo a queste cose, abbiamo deciso di quindi occuparci di serie più dettagliate e raccontarvi tutto il possibile di quell'evento principale o di quel personaggio in particolare.
Facciamo un esempio, Costa, sparami.
Facciamo un
paio,
esempio.
Dai.
Allora, io spoilererei quella estiva, Riccardo.
Va bene, dai, va bene. Va
dai,
bene.
Va bene? Va bene?
Vai.
Sei sicuro?
Vai.
Vado,
vai.
Allora, l'idea che, insomma, ci è venuta, perché era il caso di parlare un po' di viaggi, no? Di navi e di potenze marittime, quindi il nostro tema principale estivo sarà sulle repubbliche marinare, sul periodo ovviamente più medievale delle repubbliche marinare, certo, perché alcune sono durate praticamente fino all'altro ieri, quindi esatto. Volevamo evitare, però, fare proprio quel periodo in cui, che poi peraltro si studia a scuola, no? Quello che noi abbiamo imparato nel tempo, però affronteremo tutte e quattro le più famose repubbliche marinare, dedicandogli più tempo possibile e cercando di essere, no, più on point, ecco, più addentri nei dettagli che comunque sono molto interessanti da scoprire.
Così quando andrete al mare per rilassarvi sarete preparatissimi e saprete tutto quello che bisognerà sapere sul mare e sul ruolo che queste grandi repubbliche italiane hanno avuto nel passato. Ovviamente, insomma, questo è solo un esempio, no?
Esatto, questo è un esempio. Io farei anche un esempio su quello che veramente, secondo me, è il nostro passo in avanti, caro Riccardo, che finalmente portiamo due donne, no? Finora, a parte alcune donne che comunque avevamo, no, approfondito nelle varie serie, perché abbiamo fatto Maria Stuart, no? Abbiamo fatto altre... Però, effettivamente, una serie unica l'avevamo fatta soltanto su Elisabetta. E quindi abbiamo deciso di porre rimedio portando due grandissime regnanti, no, del Settecento. E quindi porteremo Maria Teresa d'Austria e Caterina di Russia. Così due almeno anche il pubblico,
insomma, da poco,
Anche il pubblico femminile, che magari è un po' meno, ma è molto agguerrito, perché insomma riceviamo, no,
assolutamente,
supporto, assolutamente, assoluto supporto dal insomma. Poi, dalle nostre
scusa,
donne.
Scusa se ti interrompo, valla a dire alle nostre Patreon che sono,
no, agguerrite. No, sono agguerritissime le nostre Patreon, appunto per questo. Appunto per questo, allora, così è anche un modo, no, per avvicinarci a delle figure femminili importanti della storia che magari si tendono sempre a tenere più in disparte, purtroppo così è stato, anche perché purtroppo giocavano alcune, la maggior parte di loro, un ruolo minore all'interno della storia. Ne prendiamo due che invece sono state proprio importantissime e le analizzeremo, e quindi ci è sembrato giusto farlo, era il momento di farlo.
Giusto, però...
Però adesso mi fermo perché, insomma...
Però, no, ti fermo io più che altro perché abbiamo detto, insomma, qualcosa che sarà un po' più in là nel tempo, ecco, che dovrete aspettare un po' di mesi prima di arrivare a vedere le serie che vi abbiamo detto, però in realtà c'è una serie che inizia subito, che inizia sostanzialmente da oggi, quindi insomma speriamo che ci abbiate seguito, diciamo, con interesse, perché iniziamo già adesso una nuova serie. Però come prima puntata introduttiva, ovviamente, che si rispetti, dobbiamo dare un po' un contesto di cosa parlerà questa serie. Abbiamo deciso di non concentrarci su un periodo storico in particolare, in realtà, ma di seguire qualcos'altro. Dovete sapere che Costantino ha scritto, insomma, un po' di tempo fa, in realtà adesso nel processo di pubblicazione, un libro. Questo libro si intitola proprio I giorni della spada, ed è, ovviamente poi adesso ci spiegherà meglio, però insomma una serie di racconti storici, quindi basati su alcuni episodi storici importanti. Ovviamente, cosa poteva essere se non il libro di Costantino, se non una raccolta di racconti di battaglie molto importanti, comunque episodi di battaglie, e quindi ovviamente abbiamo deciso di partire con il piede giusto questa nuova stagione, affrontando alcuni, ovviamente non tutti, gli episodi che troverete all'interno del libro, analizzandoli e vedendo un po' in contesto storico. Però voglio arrivare dopo a parlare di cosa faremo noi come serie. Prima mi interessa farvi capire un pochino meglio, insieme a Costa, di cosa parla il libro, che cos'è, perché lo ha scritto, perché insomma penso sia interessante saperlo proprio da lui. Quindi Costa, comincio un po' a chiederti di cosa parla il libro, cosa c'è, c'è un filo narrativo, diciamo, tra tutti questi racconti.
Allora, innanzitutto permettimi di rispondere a quello che dicevi tu, stranamente il libro di Costa di cosa parlerà? Di battaglie. Ops! Questa è la risposta. Comunque, a parte questo, di che cosa parla il libro? Dunque, è interessante come domanda, perché effettivamente ci sono due risposte a questa domanda che mi fai. Ovvero, la prima è effettivamente quello che tu hai detto, ovvero parla di battaglie, perché effettivamente sono 25 racconti ambientati in altrettante situazioni di battaglie di tutti i tipi, perché è un arco narrativo molto lungo, magari lo analizzeremo dopo, perché effettivamente non è però l'unico cuore dei racconti, non è l'unico cuore del libro. C'è un'altra parte che peraltro l'editore mi ha, insomma, spinto a tirar fuori più possibile ovunque, nella prefazione, nella copertina, ovunque, ed è il discorso del rapporto che i protagonisti hanno con l'episodio di guerra, con la guerra in generale. Il libro si chiama I giorni della spada appositamente per questo, perché è proprio una contrapposizione tra i momenti che si stanno vivendo all'interno della battaglia o della guerra, e invece il ricordo di momenti in cui la battaglia non si combatte più. E quindi è il contrasto che una persona o altre cose, perché c'è un po' di tutto all'interno dei racconti, hanno con quello che sta succedendo, oppure il ricordo che ne hanno. C'è chi la ricorda con mestizia, chi invece la ricorda con nostalgia, perché ci sono racconti dedicati a personaggi un po' sui generis, e quindi il fulcro del racconto, di che cosa parla il libro? Di questo, di rapporto umano, cioè l'umano all'uomo all'interno della battaglia. L'uomo inteso come essere umano, perché ci sono anche donne. Vorrei ribadire questo concetto.
Beh, in realtà qualche cosa i nostri Patreon hanno anche già ascoltato, se non sbaglio.
Assolutamente sì, ma in realtà anche nel podcast, perché se tu ti ricordi, uno dei racconti è stato, che però è stato rivisitato un po', è stato risistemato, è stato letto come puntata spot della primissima epoca del bar, sì. Perché quello sulla battaglia di Gettysburg è stato effettivamente letto all'interno del podcast. E invece alcuni nostri Patreon, cioè, o meglio, i nostri Patreon ne hanno letti alcuni altri, ne hanno sentiti, ascoltati alcuni altri dalla tua voce, che hai dato un grande aiuto, ecco. Secondo me sono usciti rinforzati dalla tua lettura. Bene, ti ho visto bene. Appassionato e sono stato molto felice di questo.
meno male. Tra l'altro, piccola parentesi, visto che hai citato questa cosa, probabilmente mi troverete in questa veste di doppiatore anche,
certo,
da un'altra parte. Adesso stiamo cercando di capire un po', vi farò sapere, in un ruolo molto molto piccolo nel podcast di un amico. Adesso vediamo.
Sai che io anche l'ho fatto, ma in inglese.
Ah, te, non
in
sapevo.
Un podcast. Dove? Che rilegge i libri di Martin, di Asoyaf, no? Il Trono e Spade, ho fatto una piccola parte, dicevo due battute di un attore, mi sono molto divertito, vabbè, certo. perché è stato bellissimo, perché cerchiamo con marcato accento, non importa di cosa, basta che parliate con un accento in inglese, e ovviamente io con il mio bellissimo accento italo-romano, no?
È uscito.
E infatti, è stata one shot, one take, se lo sono preso benissimo, non ti dobbiamo più chiedere niente, quindi
arrivederci. Esatto.
bravo me del passato.
Va bene, allora, quindi diciamo, questo è un po' il quadro nel quale si inserisce il libro. Ovviamente queste premesse erano molto buone secondo me per farci una serie, perché parliamo di tanti episodi storici, però insomma, oltre agli episodi di cui poi parleremo, perché comunque li descriveremo e saranno il focus di queste prime puntate, insomma in questo mese diciamo che ci aspetta qua davanti, tratteremo quattro episodi in particolare, tre episodi in particolare, poi ci sarà un altro episodio per i Patreon in cui probabilmente insomma andremo un pochino a sviscerare un altro racconto, però oltre a questi di cui parleremo alla fine, raccontaci un episodio, magari uno che insomma ti piace particolarmente, immagino che ti piacciono tutti perché altrimenti non l'avresti scritti, però uno che pensi sia significativo e perché insomma hai scelto proprio questo.
Allora, te ne dirò uno che non ho portato in questa serie, comunque quando abbiamo deciso quali scegliere non l'ho scelto, semplicemente perché c'è già una puntata del Bar Storia, la seconda, che parla di questo avvenimento, ovvero della battaglia di Alesia. E ovviamente ho deciso di scrivere qualcosa sulla battaglia di Alesia perché Cesare è il mio personaggio storico preferito, non credo di spoilerare qualcosa a qualcuno perché l'ho detto, no, in tutti i contesti possibili e immaginabili. Però ho deciso di affrontarlo in un'altra maniera, ovvero dal lato di uno dei suoi generali, no? Di Tito Labieno. Perché? Perché ovviamente questi racconti hanno tutti un finale a sorpresa, hanno tutti un colpo di scena finale, per un motivo o per l'altro. E in questo caso mi era piaciuto come finisce la loro, diciamo, relazione umana e lavorativa, si può dire, no? Da un certo punto di vista. Non spoilerò a nessuno il finale come è scritto, però insomma basti sapere la storia di Roma per sapere che, no, a un certo punto Labieno va dall'altra parte, ecco, questo è abbastanza noto a tutti. E mi interessava però snocciolare questo discorso di come, no, alla fine si possa diventare nemici pur essendo, no, alleati di gran... Comunque Labieno doveva tutta la sua fama la doveva a Cesare, perché comunque è stato uno dei più grandi collaboratori di Cesare in Gallia, e quindi era interessante avere il suo punto di vista su quello che è successo, anche perché, non avendo lasciato nulla di scritto, non ci sono i suoi commentari del bello civili, allora era bello, no? Ricamarci qualcosa su. E quindi ho deciso di farlo. Poi va detto che questi racconti sono stati scritti in due diverse epoche, tra virgolette, nel senso che i primi 15, tu lo sai tra l'altro perché comunque ne parlavamo già a suo tempo, sono stati scritti qualche anno fa, l'ultimo era stato scritto nel 2019. Poi però alla fine, quando qualcuno ha apprezzato quei 15 e si è parlato di fare un libro, abbiamo deciso di, o meglio, ho deciso sotto il consiglio dell'editor che ha curato insomma tutto il discorso, no, di correzioni del libro, ho deciso di aggiungerne altri 10, che quindi sono diversi sicuramente, perché ho qualche anno in più, ho un'esperienza del podcast che comunque è stata importantissima da questo punto di vista, però devo dire che poi rivedendoli e riscrivendo alcune parti di quelli vecchi ho raggiunto in un certo modo, no, una parità. Però effettivamente insomma, è interessante vedere anche il cambiamento. Secondo me si nota comunque.
Certo. Va bene, no, interessante. Insomma, poi ovviamente quando insomma, avremo la possibilità di farvi avere tutti i riferimenti del libro, poi ne parleremo anche in chiusura, ve li faremo avere. Comunque, la prima cosa insomma, un po' che ti voglio chiedere è come mai tu, che comunque sei un grande appassionato di romanzi storici, hai deciso di fare questa raccolta di racconti e non magari, non so, di lavorare a un romanzo storico, magari ecco, qualcosa farai in futuro, però insomma, come mai proprio adesso una raccolta di racconti e non un romanzo?
Allora, questa risposta nasce in realtà dal fatto che quando ho cominciato a scrivere questi racconti, innanzitutto il primo proprio che ho scritto non doveva essere in una raccolta. È nato perché io seguo un laboratorio di scrittura creativa qui a Roma e
with Lucky Land Slots you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
All'interno delle varie esercitazioni che ci avevano dato, io ho avuto in mente di scrivere un racconto a tema storico, ovviamente ispirato nel modo proprio di scrivere a Bernard Cornwell. Anche in realtà la localizzazione temporale e geografica è dovuta clamorosamente a Bernard Cornwell, però l'ho fatto, e quando l'ho fatto, scrivendolo, mi sono reso conto che mi piaceva molto. E allora ho proposto, no, alla responsabile, che ci invita sempre a scrivere, a trovare le nostre idee da scrivere e quant'altro, ma secondo te, se io facessi una raccolta di racconti di questo tipo, con il finale a sorpresa, a lei era piaciuto molto e tutto quanto, funzionerebbe? Lei, sì, fallo. E io effettivamente poi mi sono reso conto che era abbastanza semplice, tra virgolette, scriverli, perché comunque se mi mettevo a pensare, no, a qualcosa, poi mi veniva la storia da raccontare. Era più semplice da un certo punto di vista per me, che comunque a livello di scrittura sono ancora tuttora, secondo me, abbastanza acerbo, nel senso che mi sono avvicinato alla prosa più tardi rispetto a quando invece si fa solitamente, e quindi devo ancora carburare un po', e i racconti sono stati un buon metodo di carburazione, perché comunque sono storie più piccole, più circostanziate, e non hanno la necessità di avere, no, una apertura così, così grande. Devono essere storie a sé stanti, tra l'altro non sono solo racconti e basta, sono racconti abbastanza brevi comunque in generale, e quindi è stato più facile, tra virgolette, scriverlo, nonostante in realtà non sia per niente facile prendere 25 storie, no? E riportarle e farne dei racconti, però mi sono trovato meglio da quel punto di vista. Ciò non toglie che adesso invece mi sento pronto per cominciare a scrivere romanzi, ecco, questo sicuramente. Però come prima fatica di prosa, secondo me è stato meglio così. Poi, insomma, scrivere e cercare di pubblicare dei racconti ha sempre una serie di problematiche legate al fatto che comunque l'editoria non è proprio così florida, o insomma in Italia, ha le sue problematiche, quindi insomma ci sarebbero anche degli aneddoti, ma forse quelli li racconterò un altro giorno.
Li lasciamo un'altra volta, sì.
Esatto, intanto ringrazio invece chi poi alla fine ci ha creduto in questi racconti, certo. E mi sta facendo pubblicare, ecco.
Senti, quindi insomma, vabbè, mi hai un po' detto la differenza che c'è secondo te tra questi tipi di scrittura, diciamo, tra un romanzo storico e dei racconti.
Beh, no, c'è di più.
Sì, ma la nota storica ce la metti?
Assolutamente sì, è già pronta, anzi l'editore ha deciso di ampliarla perché io avrei scritto un po', cioè, per ogni racconto ce n'è una, c'è anche un glossario magari di termini, perché in alcuni casi siamo andati in posti un po' remoti e quindi magari non tutti sanno, no, le parole giuste. E io però ne avevo fatta una un po' più stringata, nel senso che io ho detto parlo di questo, ho cambiato questo, adesso andate e fate, e leggete e studiate. E invece ovviamente lui, da editore, comunque da persona seria che magari sa, no, che non tutti quelli che leggono, no, hanno già l'idea di dove dover andare a cercare una volta che hanno capito di che cosa stiamo parlando, ha messo una nota storica un po' più nutrita, parlando dell'epoca di riferimento, diciamo. Io da scrittore sarei stato più cattivo, ecco, indubbiamente.
No, ma è anche utile sicuramente poi per chi si approccia a un racconto capire chi sono i protagonisti, dove
sì,
ci
sì,
troviamo.
Sì, assolutamente. Insomma, io poi a un certo punto avevo pensato anche di fare una nota bibliografica parlando di tutti i libri che ho consultato per fare questi racconti. Poi però ho capito che non stavamo registrando il podcast e non stavo scrivendo un saggio, e quindi alla fine ho fatto la nota storica con cui introduco all'epoca di riferimento, e poi insomma, se volete, però, contattateci.
La bibliografia ve la diamo noi quando faremo insomma la serie, ovviamente. Esatto, no, quanti riferimenti come sempre.
Quello indubbiamente.
Senti, ti faccio la domanda più importante, che sono sicuro che si stanno anche chiedendo tutti quelli che stanno ascoltando: quando esce il libro?
Allora, ancora non è sicuro, io suppongo, o meglio suppongo, sono sicuro che uscirà da qui a fine febbraio sicuramente. Abbiamo ancora, insomma, delle cose da finire, però manca veramente pochissimo. Secondo me da qui a fine febbraio sicuramente esce, ecco, questo okay. mi sento di dirlo con sicurezza. Spero che per quando finiamo la nostra serie...
Beh, sì,
possiamo dire è uscito, avanti ragazzi.
Sarebbe perfetto, non l'abbiamo mica fatto apposta d'altronde.
No, ma chi noi? Mai.
Esatto,
non l'avremmo
esatto.
mai fatto altrimenti.
Va bene, quindi quello che insomma vogliamo un po' dirvi con questa serie è che noi ripercorreremo degli episodi che adesso andiamo a sviscerare un pochino meglio insieme a Costa. Ogni puntata di questa prima serie, che andrà insomma orientativamente da appunto fine gennaio, fine febbraio, grosso modo, andrà a ripercorrere uno dei tanti racconti. Saranno tre episodi, ovviamente, più quello insomma per chi segue i nostri Patreon. Ognuno di questi episodi tratterà sia il contesto storico, no, della battaglia in sé, dove ci troviamo, magari ovviamente daremo poi anche qualche piccolo dettaglio del racconto che poi Costa ha scritto anche ispirandosi proprio a quell'episodio. Ovviamente il format con cui lo faremo è sempre quello a cui più o meno siete abituati, quindi non vi racconteremo insomma cose campate per aria, ma vi restituiremo sempre un po', sì, sicuramente la nostra visione, ma sempre le fonti per andare poi ad approfondire ed andare a imparare un pochino di più sull'episodio. Quindi andiamo a vedere un pochino la serie come sarà composta. Allora, il primo episodio, insomma, secondo me è un episodio molto bello. Non so in che punto si colloca del libro, Costa.
Oddio, non lo so, perché non li ho catalogati punto di vista storico. Cioè, nel senso, non sono messi in ordine cronologico, perché sarebbe stato terribile, onestamente, sarebbe stato terribile.
Sì, no, e...
però sì, mi pare questo circa a metà, questo circa a metà.
Ok.
Quindi
okay.
Intorno al decimo, undicesimo dovrebbe essere. Okay.
Secondo me è, insomma, un episodio molto bello, stiamo parlando della battaglia dei Campi Catalunici, quindi ovviamente è una battaglia che ha a che fare con Roma, per forza di cose, però è quella Roma, no? Ormai... distrutta o comunque ormai avviata verso l'orlo, no, della fine.
Ma sì, da un certo punto di vista è l'ultima grande, no, vittoria romana.
Esatto, però appunto
conosciuta da tutti.
Come tu, è una vittoria, no? Quindi in qualche modo sì, sì. Insomma, c'è questa dicotomia, no, tra questo contrasto tra un popolo, insomma, un impero che ormai sta forse arrivando alla fine del suo percorso, quantomeno insomma nella parte occidentale, e dall'altra,
ecco, no, perché altrimenti
vittoria.
No, i nostri amici amanti dell'impero bizantino no, siamo durati altri mille anni.
No, ma io lo dico sempre, dal punto di vista storico hanno ragione loro, dal punto di vista del cuore mi dispiace, ma
esatto,
non c'è niente,
esatto,
da fare. Dal punto di vista storico hanno assolutamente ragione, cioè,
nel vostro magnifico impero non c'era Roma, mi dispiace per voi,
quindi mi dispiace
scusate, così, cose a caso.
Però ecco, insomma, il racconto si chiama Il cimitero dei demoni, dici un po' di più, Costa, perché,
allora
insomma,
sì, si chiama Il cimitero dei demoni innanzitutto perché è più o meno la traduzione di quello che significa Catalaunici, e quindi ho deciso di chiamarlo così per quel motivo lì. E il racconto analizza, o comunque è ambientato all'interno, proprio nel vivo della battaglia in sé, in cui ovviamente i romani con i loro amici, i famosi federati, quindi una serie di popolazioni barbariche in realtà, perché c'erano insomma i visigoti, tanto per dire i più importanti, combattevano contro Attila e gli altri barbari, i suoi alleati, tra cui gli ostrogoti, tanto per dirne un altro. E niente, è secondo me uno dei momenti più affascinanti della parte finale dell'impero romano. Attila è un personaggio, nonostante quante gliene hanno dette, è comunque un personaggio che mi ha sempre affascinato. Tanto che all'inizio della mia carriera nerd Attila era il mio nome, il mio primo personaggio di Dungeons and Dragons, caro Riccardo, gli sparo questo spoiler.
Attenzione.
Direttamente dal 2001 e quindi sì, era un po', era anche il mio soprannome perché non lo so, mi affascinava come tipologia di personaggio, così, e quindi ho deciso di raccontare un po' questa vicenda, ma da un lato diverso nella realtà dei fatti, perché l'ho raccontato dal lato dei nemici, quindi dei romani, ma neanche dal lato romano, dal lato visigoto, perché comunque all'interno di questa battaglia c'è un grande personaggio, no? Insomma, Teodorico, il re dei visigoti, che peraltro, anche qui non mi sento di fare proprio un grosso spoiler, poi racconteremo come, però è morto, cioè morto all'interno della battaglia dei Campi Catalaunici, quindi secondo me era interessante, no, anche capire in che modo poi si combatteva. Non è la guerra dei romani a cui siamo abituati pensando ai romani, è un combattimento a cavallo, tanto per dire. Quindi, insomma, era proprio interessante parlarne. Secondo me, mi sento di dire che ho preso anche il punto giusto da cui raccontarla, ecco, perché altrimenti si parla sempre di romani contro Attila.
Certo. No, questa sarà poi la prima puntata, insomma, di questa serie, quindi il prossimo martedì, se state ascoltando questo episodio di martedì, appena esce, insomma, sarà la prima battaglia che andremo a coprire. La seconda, invece, cambiamo decisamente periodo storico e ci spostiamo nel 1212 in una battaglia che, insomma, mi porta un po' più verso le cose che sai che mi piacciono, perché è, insomma, una battaglia, il racconto si chiama La Tempesta, ma la battaglia è di Las Navas de Tolosa e ha a che fare con tutto quel quadro della Reconquista che non abbiamo trattato, in realtà ci abbiamo un po' girato intorno in tutto, diciamo, le scorse stagioni, e probabilmente, insomma, gli daremo anche un po' spazio in futuro, però diciamo, cominciamo con questa battaglia che, insomma, vede contrapposte le forze della Reconquista, quindi tutti i regni proto-spagnoli, no, cristiani, che si uniscono tutti quanti insieme per combattere il califfato almoade in un momento in cui l'inerzia, no, delle conquiste sta chiaramente spingendo fuori i musulmani, insomma, gli arabi dalla penisola, ovviamente, perché stiamo parlando della Spagna. E quindi, insomma, è un episodio diverso, ma molto affascinante, Costa, secondo me. Come mai l'hai incluso?
Allora, è un episodio molto interessante, è uno degli ultimi che ho scritto, tra l'altro, quindi recentemente, tipo novembre probabilmente, ed è interessante perché riguarda una, letteralmente una crociata d'Occidente, caro Riccardo, perché è proprio in quell'ambito lì, nel 1204 c'è stata la Quarta Crociata, che come sappiamo non è finita proprio benissimo, e proprio in questo, per questo motivo il Papa decide di prendersela con arabi dall'altra parte, perché ha capito che la situazione al momento in Terra Santa si sta fiaccando, no? Poi noi abbiamo comunque visto alcune fasi, no? Abbiamo visto quella poi di Federico II e quella precedente che sono state fatte dopo la quarta, quindi non sono andate proprio benissimo. Dall'altra parte però abbiamo, a parte tutti altri arabi rispetto a quelli che sono, no, in Oriente, ci sono, no, vari, anzi in realtà qui sono, si parla di tribù berbere arabizzate, comunque musulmani autoctoni dell'Africa, che nel tempo si sono, no, cambiati all'interno del discorso dei domini spagnoli musulmani. E quindi a un certo punto se la prendono con loro ed effettivamente si parte per questa crociata e non ci sono soltanto gli spagnoli, ci sono anche i francesi, che però a un certo punto, vabbè, poi lo racconteremo. Ed era interessante, no, anche per capire, per entrare un po' più a fondo, no, perché noi parliamo sempre di Reconquista, però non è che si dice mai, si studia mai bene cosa effettivamente è successo. Andando a documentarmi ho trovato questa battaglia che ho ritenuto molto interessante anche dal punto di vista di guerra fondai, perché è stata letteralmente vinta con un aggiramento di 200 persone, letteralmente, e peraltro ha visto, cioè, è stata poi una vittoria in realtà su larghissima scala, nel senso che poi hanno rincorso i musulmani, li hanno, cioè, è stata una roba proprio, proprio pesante come sconfitta, tanto che sarà praticamente il punto di non ritorno, cioè da qui in poi si comincerà a pensare che è solo questione di anni, poi ce ne vorranno altri 200 e passa per ottenere la riconquista completa, però fino a quel momento era ancora, non si sa bene, anche perché molti di quei re spagnoli in realtà spesso e volentieri erano stati alleati dei musulmani, perché comunque avevano i loro problemi, no? Tra vicini si pestavano ben volentieri. Peraltro il protagonista di questo racconto è proprio uno di quelli che il Papa aveva scomunicato poi a un certo punto per la sua amicizia con i musulmani, e quindi grazie a questo ho deciso di raccontare una storia, no, un po' particolare, ecco.
Senti, a proposito di scomuniche, andiamo su un personaggio che io so che è nel tuo cuore,
un personaggio incredibile
che è nel tuo cuore e che è, insomma, un po', diciamo, al centro degli eventi che ruotano attorno all'ultimo racconto di cui parliamo nella nostra serie, ovviamente non l'ultimo del libro, perché come abbiamo detto nel libro sono molti di più. Il racconto si chiama Sotto un caldo sole di giugno e racconta della guerra dell'Aquila del 1424, quindi siamo 200 anni dopo, intorno a un personaggio, insomma, Braccio da Montone, che, insomma, che come bello. Sappiamo, insomma, un grandissimo nobile condottiero, no?
Ragazzi, un campione incredibile, certo. Già dal nome, Braccio da Montone, è una roba incredibile. Comunque, a parte questo, a parte il mio fomento per questioni minime, tipo il nome di un personaggio storico, è un personaggio super affascinante. Peraltro è uno di quelli, cioè uno dei pochi che in quel periodo riesce praticamente a crearsi una specie di regno all'interno del centro Italia, e ricordiamo che per centro Italia si intende già lo stato della Chiesa, quindi quei territori che conquista non li conquista solo ad altri, no, nobili, così. Ne prende un bel po' anche allo stato della Chiesa, e infatti il Papa sarà un nemico proprio di quelli acerrimi, tant'è che, insomma, pure questo non credo di non fare spoiler a nessuno, quando morirà, perché morirà prigioniero, lo prendono e lo mettono in una tomba sconsacrata con sopra una colonna, perché il Papa era, ecco, della famiglia Colonna. Quindi per vedere che il Papa Colonna ha, no, trionfato e schiaccia Braccio da Montone, ci vorranno, se non ricordo male, più di 10 anni affinché il povero figlio si riesca a prendere lo scheletro, no, la tomba del padre, e portarla a Perugia, dove poi è seppellito, perché l'origine è quella, no? Sono perugini i Forte Bracci da Montone, signori di Montone, che è un posto che sta in provincia di Perugia. Ed è un personaggio super affascinante, incredibile, fa di tutto, il contrario di tutto, è alleato di tutti, è nemico di tutti, è un grande condottiero, un grande guerriero, è una roba micidiale, è un personaggio incredibile, che non può non essere amico mio, in quanto, come ben sapete, io sono il guerrafondaio, e quindi lui era sicuramente più guerrafondaio di me, e quindi non poteva non essere lui, no, il protagonista. In realtà è il protagonista da lontano di questa storia, perché il protagonista che racconta questa storia vede la cosa da lontano. Poi racconteremo perché ho scelto proprio quel personaggio lì, o comunque ho scelto di ambientare, no, il punto di vista proprio in quella fase del combattimento, perché è sostanziale all'interno della dinamica della guerra, e quindi mi piaceva, no? Molto spesso i racconti sono così, parlano di un personaggio, però lo raccontano da un altro punto di vista. L'ho fatto con tutti i miei personaggi preferiti, praticamente, perché l'ho fatto con Alessandro Magno, l'ho fatto con Giulio, con Cesare, insomma l'ho raccontato prima, l'ho fatto con Garibaldi, caro Riccardo, perché l'ho fatto anche con Garibaldi, e quindi, non lo so, era interessante, no, raccontare tutto questo, ecco.
Va bene, quindi insomma questi sono i tre episodi che abbiamo in serbo per voi nelle prossime puntate, nei prossimi martedì. Vi ricordiamo che insomma abbiamo cambiato il giorno di pubblicazione, quindi di martedì. E poi insomma ci sarà, se siete iscritti, se i nostri avventori ai nostri canali Patreon, ovviamente avrete anche qualcosa di extra come sempre, insomma.
Ma quello non lo diciamo, perché vogliamo che sia una sorpresa. Senti, permettimi di dire una cosa che ho dimenticato di dire prima, che questi 25 racconti coprono un periodo storico poco vasto, cioè dal 479 avanti Cristo a 4 anni fa, e quindi no, a parte tutto, sì, coprono un po' tutto, perché ho deciso di raccontare la guerra sotto tutti i punti di vista, e quindi era giusto, no, allargare lo spettro, perché fosse stato per me avrei fatto 25 racconti di battaglie di romani, e sarebbe, ma ciò non toglie che lo farò, ovviamente, Riccardo.
Beh, diciamo, insomma, ci sono tanti comunque periodi interessanti, quindi secondo me...
Ah no, assolutamente, anche periodi che magari vedono meno il mio fascino, ma ci sono sicuramente delle figure che sono super interessanti, o anche avvenimenti che sono, certo, super interessanti, e per questo ho deciso di parlarne, ovviamente.
Certo. Poi secondo me, insomma, per chi si approccia a una raccolta magari di racconti, avere la possibilità di vedere la chiave narrativa che insomma passa per tutti quanti questi racconti, però in periodi diversi, secondo me è anche più interessante.
Beh sì, ma dà anche l'impressione, come diciamo sempre, no, che comunque, come dice sempre, soprattutto magari anche il professor Barbero, non è che l'uomo cambiano le cose che ha intorno, cambia la società che ha costruito, però poi le problematiche, no, quando si trova in alcune cose sono le stesse, e la guerra è una di queste. Le sensazioni, quelle sono, e quelle vengono poi descritte, ecco. E era interessante far vedere che poi alla fine questo è.
Va bene, allora direi che insomma vi abbiamo presentato un po' tutto quello che vi potete aspettare nei prossimi giorni, settimane, mesi. Vi faremo sapere un pochino meglio poi sui nostri social come si evolveranno le future, diciamo, i futuri appuntamenti e tutto quanto. Introdurremo anche una cosa, ecco, che ci siamo un po' dimenticati di dire: nei prossimi mesi una sorta di i nostri preferiti, in cui andremo a fare un po' una chiacchierata su tutto quanto, magari le cose che abbiamo letto, abbiamo visto all'interno di un mese in particolare, sia ovviamente sempre un pochino con riferimento sulla storia, ma anche no, insomma, anche un po' le cose che abbiamo potuto consumare, diciamo, e come contenuti all'interno di un mese, che secondo me è sempre utile, un po' sia per scambiarsi qualche idea, sia per trovare degli spunti interessanti. Quindi ci sarà anche questo tipo di appuntamento, speriamo insomma che
sì, possa sì anche per uscire, no, dal discorso di noi che parliamo di cose,
sì, 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 esatto,
che c'ha, comunque è interessante, no, far vedere anche altro, non so,
certo,
ci
certo
piace esternare quello che facciamo oltre ad essere appassionati di storia.
Esatto, e anche ovviamente prendere consigli, quindi è anche un modo per noi,
ah, sì, sì,
per prendere da voi,
sì,
cose interessanti da vedere, consumare, leggere. Va bene, allora vi rimando quindi al prossimo martedì, in cui iniziamo con il primo episodio, Il cimitero dei demoni, la battaglia dei campi catalunici, come abbiamo detto. Restate ovviamente, seguiteci su Instagram per tutti quanti gli sviluppi, seguiteci su Spotify, le puntate come sempre, questo non cambia, insomma le puntate saranno pubblicate sempre sugli stessi mezzi di trasmissione, quindi Spotify, Apple Podcast, Spreaker, chi più ne ha più ne metta, troverete tutto quanto sempre al solito indirizzo. Vi diamo quindi appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia mai.